You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job posts seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/ARTS. Just go to Indeed.com/ARTS right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.
Alexander Baunov. La fine del regime. Il viaggio narrativo inizia con una premessa che non è solo un'introduzione al libro, ma una confessione personale dell'autore sulla sua vita e sul contesto in cui l'opera è nata. Nel 2019, quando Baunov inizia a scrivere, vive in Russia sotto il regime autoritario di Vladimir Putin, un leader che, all'epoca settantenne, sembra riflettere sulla propria successione, ma è deciso a mantenere il potere. Lo scrittore, che ha già assistito al crollo dell'Unione Sovietica nella sua giovinezza, si convince che il regime putiniano non sia un semplice erede del totalitarismo sovietico. A differenza di quest'ultimo, fondato su un'economia pianificata e confini chiusi, la Russia di Putin combina un'economia di mercato, frontiere aperte e una cultura relativamente libera, creando un'autocrazia diversa, più simile alle dittature di destra europee come quelle di Spagna, Portogallo e Grecia. È su queste ultime che Baunov decide di concentrarsi, non immaginando che la guerra in Ucraina del 24 febbraio 2022 lo avrebbe trasformato in un emigrato politico, costretto a completare il libro a Firenze come visiting scholar all'Istituto Universitario Europeo. L'introduzione approfondisce il tema della caduta delle dittature con un tono quasi mistico. Lo scrittore si chiede come il potere svanisca e perché, paragonando l'ascesa e il declino dei dittatori a un sogno che si dissolve. Il libro si propone come un romanzo documentario sulle dittature di Spagna, Portogallo e Grecia nel XX secolo, ma con un'attenzione particolare ai gruppi sociali, opposizione, militari e migrati, che ne determinano la dinamica. L'autore spiega che le dittature durano grazie a un equilibrio tra amore, paura, ambizione e abitudine, mantenuto dal leader tra le élite e la società. Ma questo equilibrio è fragile. Il regime deve adattarsi a una nuova società che cresce al suo interno, diventando più flessibile o rigido, fino a crollare quando non riesce più a contenerla. Baunov paragona il suo lavoro alle vite parallele di Plutarco, confrontando le transizioni di questi tre paesi come parte della terza ondata di democratizzazione teorizzata da Samuel Huntington, iniziata negli anni 70 e culminata con la caduta del blocco sovietico. Tuttavia, nota che, a 30 anni dalla fine di questa ondata, le dittature sembrano rinascere, forse per combattere la loro ultima battaglia. Si apre con una scena vivida. Il 19 novembre 1976, Miguel Primo de Rivera y Urquijo, nipote del dittatore spagnolo degli anni 20 e pronipote del fondatore della Falange, sale al podio delle Cortes franchiste per proporre una riforma che segnerà la fine del regime di Francisco Franco, morto un anno prima. Con una cravatta decorata da elefantini, simbolo di modernità in un contesto rigido, Primo de Rivera convince 425 dei 497 procuratori presenti a votare per una legge che introduce il suffragio universale e un Parlamento eletto, un atto definito Harakiri delle Cortes. Queste non sono un'assemblea democratica, includono membri nominati, ministri generali, vescovi e rappresentanti di corporazioni, riflettendo l'ideologia corporativa del fascismo europeo. La legge, approvata senza crisi evidenti, segna l'inizio della transizione spagnola, orchestrata dall'interno del regime stesso. Baunov poi esplora come questa democratizzazione concordata sia possibile senza rivoluzioni o sanzioni esterne. La Spagna di Franco, stabile dopo 40 anni, si è adattata al mondo post-bellico, aprendo l'economia e allentando alcune restrizioni. La morte del leader crea un vuoto che le élite riempiono con un cambiamento graduale, temendo l'instabilità più della democrazia. L'autore introduce un parallelo con la Russia di Putin. Nel 1999, Boris Eltsin, malato e impopolare dopo il default del 1998, sceglie Vladimir Putin come successore. Ex agente del KGB, ma con esperienza nelle istituzioni democratiche di San Pietroburgo, Putin incarna un mix di forza autoritaria e apertura al mercato, una soluzione armada simile a quella spagnola, dove il potere passa a un uomo forte ma civilizzato. Tuttavia, mentre in Spagna la transizione porta alla democrazia, in Russia apre la strada a una nuova autocrazia. Ci si concentra sulla modernizzazione autoritaria che precede il crollo delle dittature. In Spagna, negli anni 60, Franco affida l'economia a tecnocrati dell'Opus Dei, che aprono il paese al turismo e agli investimenti stranieri, creando un miracolo economico. La Falange, ala ideologica del regime, perde influenza e le riforme economiche avvengono senza mutamenti politici significativi. In Portogallo, Antonio de Oliveira Salazar resiste alla modernizzazione, mantenendo un'autarchia che lascia il paese indietro. Marcelo Caetano, suo successore, tenta una perestroica portoghese, aprendo alla cultura e ai costumi europei, ma senza cedere il controllo politico. In Grecia, la dittatura dei colonnelli si aggrappa a un'ortodossia rigida, incapace di adattarsi ai tempi. Baunov sottolinea che queste modernizzazioni, pur stabilizzando i regimi, ne minano le basi. In Spagna, il benessere economico crea una classe media che desidera libertà. In Portogallo, l'apertura culturale di Caetano alimenta l'opposizione. In Grecia, il ritardo tecnologico e sociale rende la giunta insostenibile. Il parallelo con la Russia è implicito. L'economia di mercato di Putin ha migliorato la vita dei cittadini, ma ha anche generato aspettative che il regime non può soddisfare senza riforme politiche, seminando i germi della sua futura instabilità. Si analizzano le lotte di potere dopo la morte o l'indebolimento del leader. In Spagna, Franco, malato negli ultimi anni, designa Juan Carlos come successore e Luis Carrero Blanco come primo ministro. Ma l'assassinio di Carrero nel 1973 da parte dell'ETA accelera la transizione. La lotta tra falangisti, monarchici e riformisti si intensifica, mentre l'opposizione, dai comunisti ai baschi, guadagna terreno. In Portogallo, Caetano, successore di Salazar, fallisce nel riformare il regime e viene rovesciato dalla rivoluzione dei garofani nel 1974, guidata da militari stanchi della guerra coloniale. In Grecia, la giunta dei colonnelli, dopo il fallito colpo a Cipro, crolla nel 1974, lasciando spazio a una monarchia che presto cade. Baunov evidenzia come la scelta del successore sia cruciale. Un leader debole o contestato accelera la fine del regime. In Spagna, Juan Carlos si rivela un riformatore inatteso. In Portogallo e Grecia, i successori non reggono la pressione. Il parallelo con Putin emerge. La sua longevità al potere ritarda la questione della successione, ma la sua inevitabile uscita di scena potrebbe scatenare conflitti simili tra élite e oppositori. In Spagna, gli ultimi anni di Franco, tra il 1973 e il 1975, sono un tardo autunno di malattia e isolamento. L'assassinio di Carrero Blanco, il delfino del regime, da parte dell'ETA nel dicembre 1973, scuote il sistema. L'attentato, eseguito con un'autobomba che fa volare l'auto del primo ministro sopra un edificio, simboleggia la vulnerabilità del regime. Franco, ormai ottantenne e debilitato, si ritira sempre più, mentre il separatismo basco e catalano riemerge con forza. La Chiesa Cattolica, pilastro del franchismo, inizia a prendere le distanze. con figure come il cardinale Tarancon che spingono per un'apertura. Il processo 1001 contro leader sindacali e la nomina di Arias Navarro a primo ministro non fermano il declino. Arias, conservatore ma incapace di controllare le élite, rappresenta una transizione incerta. Nel frattempo, l'opposizione si organizza, guardando al Portogallo come modello. In Portogallo, il tardo autunno è il crepuscolo del regime di Salazar, proseguito sotto Marcelo Caetano. La guerra coloniale in Angola, Mozambico e Guinea-Bissau, protrattasi per anni, logora l'esercito e l'economia. La primavera marcellista, un tentativo di modernizzazione, si scontra con la resistenza dei conservatori e l'impopolarità della guerra. Il 25 aprile 1974, il colpo di stato militare della rivoluzione dei Garofani, guidato da ufficiali progressisti come Otelo Saraiva de Carvalho, rovescia Caetano. La monarchia, già abolita nel 1910, non torna. La transizione è nelle mani dei militari, che aprono la strada alla democrazia. In Grecia, la giunta dei colonnelli affronta il suo tardo autunno nel 1973. Il tentativo di annettere Cipro, culminato nell'invasione turca del 1974, umilia il regime. La rivolta studentesca del Politecnico di Atene, repressa nel sangue nel novembre 1973, segna l'inizio della fine. La giunta crolla e il re Costantino II in esilio non riesce a salvare la monarchia. Baunov intreccia questi eventi con la Russia di Putin, dove il tardo autunno potrebbe essere ancora lontano ma si intravede. La guerra in Ucraina, iniziata nel 2022, richiama le guerre coloniali portoghesi, un conflitto impopolare che erode il consenso e potrebbe spingere l'esercito o le élite a ribellarsi. L'opposizione russa, divisa tra radicali ed esiliati, ricorda quella spagnola e greca pronta a sfruttare le crepe del regime. Ci si concentra sulla tumultuosa transizione portoghese post 1974. La rivoluzione dei Garofani, inizialmente accolta con entusiasmo, si trasforma in un caos di scioperi selvaggi e depurazioni. I militari del Movimento delle Forze Armate, MFA, si dividono. I radicali, guidati da Otelo, spingono per una rivoluzione socialista, con fabbriche e terre confiscate ai proprietari. Il generale Antonio de Spinola, figura moderata e de Gaulle portoghese, tenta di stabilizzare il paese, ma si dimette nel settembre 1974, sopraffatto dall'ala sinistra. L'Assemblea Costituente, eletta nel 1975,
You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/ARTS. Just go to Indeed.com/ARTS right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.
Riflette questa polarizzazione. Socialisti e comunisti competono con i conservatori, mentre l'estate del 1975 è segnata da violenze e tentativi di golpe. Alla fine i moderati, guidati da Mario Soares, prevalgono, invertendo la rotta rivoluzionaria e preparando una democrazia stabile. Baunov vede nel Portogallo un monito. Una rivoluzione può sfuggire di mano, ma anche essere domata da élite pragmatiche. Il parallelo con la Russia è sottile. Un crollo improvviso del regime di Putin potrebbe portare a un caos simile, con militari e radicali in lotta, ma una transizione controllata resta possibile se emergono figure come Soares. L'ultimo anno di Franco ci immerge nel 1975 spagnolo, un anno di agonia per il regime e il suo leader. Franco, ormai un'ombra di se stesso, lotta contro la malattia, Parkinson e complicazioni cardiache, mentre il paese guarda al Portogallo con apprensione e speranza. L'opposizione, dai comunisti di Santiago Carrillo ai socialisti di Felipe González, si prepara alla transizione, ma i falangisti e i militari conservatori, il bunker, resistono. Il Sahara spagnolo diventa un problema. Il Marocco occupa il territorio con la Marcia Verde e Franco, incapace di reagire, muore il 20 novembre 1975. La sua morte, annunciata con il celebre Franco ha muerto, segna la fine simbolica del regime. Juan Carlos, incoronato re due giorni dopo, si trova tra due successori designati da Franco: Arias Navarro, conservatore, e Adolfo Suarez, un apparatchik emergente. Suarez, nominato primo ministro nel 1976, si rivelerà la chiave della democratizzazione. Baunov nota che la morte del leader è un catalizzatore universale. Senza Franco, il regime perde coesione. In Russia, la dipendenza da Putin suggerisce un destino simile. La sua uscita di scena potrebbe lasciare un vuoto che né i silovichi, forze di sicurezza, né i tecnocrati riuscirebbero a colmare senza conflitti. Si racconta la transizione spagnola come un capolavoro di pragmatismo. Arias Navarro, primo ministro dopo Franco, fallisce nel bilanciare riforme e stabilità. La sua catastrofe apre la strada a Suarez, scelto da Juan Carlos nel luglio 1976. Giovane e carismatico, Suarez guida una democratizzazione controllata. Legalizza i partiti, incluso il comunista PCE di Carrillo, e indice elezioni per il 1977. La legge sulla riforma politica del 1976, approvata dalle Cortes franchiste, è il primo passo. Un voto harakiri che dissolve il vecchio sistema. La transizione è pacifica, senza rabbia, grazie a un patto tra élite franchiste, monarchia e opposizione. I socialisti e i comunisti accettano compromessi. Niente vendette, niente processi, per evitare una guerra civile. Nel 1977 Suarez vince le prime elezioni con l'UCD, Unione di Centro Democratico, consolidando la democrazia. Baunov ammira questo modello. La Spagna evita la rivoluzione grazie alla volontà di dialogo. Per la Russia, suggerisce che una transizione pacifica richiederebbe un Suarez locale, un insider disposto a smantellare il sistema dall'interno, e un'opposizione pronta a negoziare, un'ipotesi al momento remota, ma non impossibile. Poi ci porta al cuore della transizione spagnola, dove Adolfo Suarez, nominato primo ministro da Juan Carlos nel 1976, orchestra la demolizione controllata del franchismo. Dopo la legge sulla riforma politica, approvata dalle Cortes nel novembre 1976, Suarez affronta la sfida di smantellare il regime senza scatenare caos. L'opposizione, inizialmente scettica, si divide. I comunisti di Santiago Carrillo temono un referendum trappola, ma Suarez li convince con un gesto audace, legalizzando il Partito Comunista Espagnol, PCE, nell'aprile 1977, nonostante le proteste dei militari e del bunker franchista. Le prime elezioni libere, tenutesi il 15 giugno 1977, vedono la vittoria della sua Unione di Centro Democratico, UCD, con il 34% dei voti, mentre i socialisti di Felipe González, PSOE, ottengono il 29%. I falangisti e i comunisti, pur presenti, sono marginali. Suarez consolida il potere con atti simbolici. L'ultimo arresto di Carrillo, subito rilasciato, segna la fine della repressione. La Falange viene sciolta. Le relazioni con l'URSS, interrotte da Franco, riprendono. La legalizzazione dei partiti e il consenso contro la violenza, rafforzato da atti terroristici dell'ETA e della destra radicale, cementano la transizione pacifica. Baunov sottolinea la maestria di Suarez, uno smantellamento graduale, pragmatico, che evita vendette e unisce ex nemici. Per la Russia, questo capitolo implica che una transizione potrebbe riuscire solo con un leader abile nel mediare tra silovichi, oligarchi e oppositori, un'impresa titanica data la polarizzazione attuale. Si esplorano i primi passi della Spagna democratica. la campagna elettorale del 1977 è un banco di prova per una società abituata alla dittatura. I cittadini, neofiti della democrazia, votano con entusiasmo, ma senza esperienza. Suárez trionfa, ma il PSOE di González emerge come forza crescente. Il nuovo governo affronta sfide immediate, negoziati con la Catalogna per l'autonomia, estesa poi a tutto il paese, e la redazione della Costituzione del 1978, approvata con referendum. Il re Juan Carlos accetta un ruolo simbolico, rinunciando ai poteri franchisti. Le forze di sicurezza, tentate da un golpe nell'Operazione Galaxia, vengono neutralizzate da accordi con i militari riformisti come Gutiérrez Mellado. Al culmine del suo successo, Suárez sembra invincibile, ma Baunov anticipa il declino. La democrazia richiede compromessi che logorano i leader. C'è un parallelo audace: la fine del regime di Putin. Lo scrittore immagina che, come in Spagna, il crollo del regime russo potrebbe iniziare con elezioni controllate che sfuggono di mano, ma avverte che la mancanza di un'opposizione unita e di un'élite disposta a cedere potere rende questo scenario improbabile nel breve termine. Si segna il disincanto della democrazia spagnola. Dopo il successo iniziale, Suárez si stanca. L'UCD si frantuma per divisioni interne e l'economia vacilla tra inflazione e disoccupazione. Nel 1981, stremato, Suárez si dimette, paragonato da Baunov a Gorbachev ed Eltsin, riformatori che crollano sotto il peso delle loro riforme. In Russia, Gorbachev dissolve l'URSS ma perde popolarità. Eltsin vince le elezioni del 1996 contro i comunisti, grazie al sostegno di oligarchi e media, ma il default del 1998 lo scredita. Entrambi, come Suárez, aprono la strada alla libertà, ma non la consolidano. In Spagna subentra González, in Russia Putin. Lo scrittore riflette sul paradosso. La libertà, conquistata con fatica, genera instabilità che favorisce nuovi autoritarismi. Per la Russia attuale, questo capitolo suggerisce che un post-Putin potrebbe essere caotico, con élite e cittadini impreparati a gestire la democrazia, rischiando un ritorno all'autocrazia sotto un altro nome. Si analizzano i tentativi di restaurazione autoritaria. In Spagna, il 23 febbraio 1981, il tenente colonnello Antonio Tejero irrompe nel Parlamento con 200 guardie civili, tentando un golpe per riportare il franchismo. Il colpo fallisce grazie a Juan Carlos, che in TV ordina ai militari di ritirarsi, consolidando la monarchia costituzionale. In Russia, Baunov vede analogie con il 1991 e il 1993, il fallito golpe del GKCP contro Gorbachev e la ribellione del Soviet Supremo contro Eltsin, repressa con i carri armati. Eppure, la dittatura russa contrattacca con Putin, che dal 1999 trasforma la democrazia fragile di Eltsin in un regime autoritario, accentuato dalla guerra in Ucraina del 2022. A differenza della Spagna, dove l'opposizione vince nel 1982 con González, in Russia il potere non passa mai agli avversari. I comunisti di Zhuganov, sconfitti nel 1996, non rappresentano un'alternativa credibile. Lo scrittore conclude che la dittatura può rinascere se la transizione non consegna il potere all'opposizione attraverso elezioni. In Russia, la gradualità di Putin, una democrazia controllata, diventata autocrazia, e la paura della rivoluzione, radicata nel trauma sovietico, bloccano il cambiamento. Si riflette sul destino delle dittature e della Russia. In Spagna la transizione pacifica è un orgoglio nazionale, ma dal 2007, con la legge sulla memoria storica di Zapatero, e dal 2022, con quella sulla memoria democratica di Sánchez, si riapre il dibattito sulla giustizia. Le vittime del franchismo chiedono riparazioni, mentre la destra difende l'amnistia del 1977. La riesumazione di Franco nel 2019 e l'esilio di Juan Carlos nel 2020 segnano una rottura simbolica, ma non placano i catalani o i critici della monarchia. In Portogallo e Grecia la transizione è più brusca. Rivoluzioni e crisi abbattono i regimi. lasciando cicatrici. Per la Russia, Baunov vede un futuro incerto. Il regime di Putin sembra eterno, ma i parallelismi con Spagna, Portogallo e Grecia dimostrano che anche le dittature immanenti finiscono. La morte del leader, una sconfitta militare, come in Ucraina, o un cambio generazionale potrebbero innescare il collasso. Tuttavia, senza un'opposizione coesa o un piano occidentale chiaro, a differenza della CE per l'Europa del Sud, la Russia rischia caos o una nuova autocrazia. Lo scrittore invoca una scelta tra giustizia e libertà. La Spagna optò per la pace, ma la Russia potrebbe preferire la vendetta, complicando la transizione. L'epilogo si chiude con un'immagine poetica. I fuochi fatui delle idee autoritarie, nazionalismo, paura dello straniero, culto del leader, vagano ancora, pronti a incendiare nuove società. Eppure, ciò che ha affermato Franco, Salazar e i colonnelli, il desiderio di libertà e il pragmatismo delle élite, può fermare anche Putin.
Hi, Drew and Jonathan Scott here, reminding you that a lot of life's firsts are better with help from American Family Insurance. Like your first home expansion, or your first big lightning strike. There's a first for everything. Get the right home policy at the right price with the right help from American Family's agents. Life's better when you're under American Family's roof. Insure carefully, dream fearlessly. Get a quote and find an agent at AmFam.com.
Products not available in every state. American Family Mutual Insurance Company S.I. and its operating company 6000 American Parkway, Madison, Wisconsin.
You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/ARTS. Just go to Indeed.com/ARTS right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.